Di Guido Landolina, La donna più bella del mondo. Edizioni Segno 2004.
Capitolo 3, paragrafo 4. Le missioni che Dio affida alle anime. Nel creare le anime che infonde negli embrioni umani, quando vengono concepiti dai genitori, Dio le crea individualmente una per una, affidando ad ognuna una sua missione. Uno può nascere con la vocazione al sacerdozio o ad un qualsiasi altro ruolo all'interno della società, che tutt'altro che santa può diventare mezzo della nostra santificazione e della santificazione degli altri. Dio non ci obbliga ad una missione specifica di attività umana. Ad esempio, una professione, ma quella che noi scegliamo, anche se non è quella che magari lui avrebbe ritenuto la più adatta, egli vorrebbe che la svolgessimo al meglio. Missione di madre e padre, cioè vocazione al matrimonio. E missione della famiglia? Sì, ma essere buoni, padri e madri, cioè genitori che non solo si occupano della salute fisica e del benessere dei loro figli, ma impartiscano a loro quegli insegnamenti morali e spirituali che permettano loro di crescere come figli di Dio, destinati al paradiso, e creare a loro volta una famiglia analoga alla loro quando sarà il momento. Medico, certo, ma buon medico, coscienzioso, preparato, perché dovrà tutelare la salute e la vita degli altri. Insegnante, sì, ma buon insegnante, perché non tanto o solo dalle nozioni, ma dai principi educativi ed etici che egli avrà saputo instillare dipenderà il futuro dello scolaro, dello studente. Imprenditore, sì, ma buon imprenditore, consapevole che dal suo impegno ed avvedutezza dipenderà l'avvenire di tante famiglie che saranno legate alla sua azienda. Lavoratore? Sì, ma buon lavoratore, perché dal suo lavoro dipenderà il buon andamento dell'azienda, del suo padrone, ma anche la sicurezza economica della sua famiglia. Dio ci lascia liberi, ma vuole che quello che facciamo lo facciamo bene, soprattutto dal punto di vista spirituale. Le anime sono tutte uguali, ma le missioni sono diverse, ed insieme alla missione Dio infonde all'anima anche i doni, cioè le caratteristiche che aiuteranno l'anima a compierla. L'anima, che ha intravisto fuori dal nostro tempo la verità nell'eternità di Dio, nell'attimo folgorante nella propria creazione, una volta incarnata, ne rimarrà subito dopo smemorata. Purché continuando a mantenere nel proprio subconscio una sorta di istinto o ricordo confuso su ciò che dovrebbe poi fare nella vita. Perché confuso? Perché la carne è viziata dal peccato d'origine e fa velo alla verità precedentemente intravista dall'anima spirituale, e perché Dio vuole che l'uomo sia assolutamente libero di seguire o non seguire il percorso che egli gli ha pur suggerito. Dio non ci predestina ad una missione, ce la propone solamente, ma se noi poi decideremo di seguirne un'altra, a Dio andrà bene comunque, purché la strada prescelta sia sempre una via di giustizia. Maria Santissima, però, per le ragioni già spiegate, era stata preservata dalla macchia d'origine e aveva dunque la pienezza dei doni dello Spirito Santo. I testi di teologia insegnano che bisogna distinguere fra peccato originante e peccato originale. Il primo fu quello personale, commesso dai due progenitori, primi responsabili di tutti i mali della famiglia umana. Il secondo consiste nella sua conseguenza, cioè nella privazione della giustizia originale e conseguente perdita dei doni di integrità. trasmessa per generazione a tutti i membri della famiglia umana. La macchia del peccato originale, con le sue conseguenze che derivano dalla perdita dei doni di integrità, si trasmette quindi dai genitori ai figli, attraverso la procreazione carnale. L'anima, nell'istante creativo e prima dell'infusione nell'embrione, è tuttavia creata da Dio, pura, per tutti gli uomini. Cerco ora di rendervi l'idea meglio che posso con un esempio per farvi capire un concetto difficile. L'uomo, come dice San Paolo, in una delle sue lettere, è un animale composto da spirito, anima e corpo. L'anima è una sorta di principio vitale intelligente che caratterizza, sia pur con differenze sostanziali diverse, gli animali in genere. L'anima animale muore con il corpo dell'uomo, lo spirito o anima spirituale è invece quello infuso da Dio nell'embrione umano al momento del concepimento ed è eterno, nel senso che dal momento in cui viene creato diviene immortale. Con il concepimento l'embrione che si forma eredita dai propri genitori un'anima animale marchiata dal peccato originale commesso dai primi progenitori, o meglio, dalle sue conseguenze. È come se l'embrione, per il solo fatto di essere concepito, rimanesse in qualche modo contagiato attraverso la procreazione carnale e l'anima spirituale, pur creata pura in origine, dovesse poi contrarre anch'essa la malattia una volta infusa da Dio nell'embrione. L'anima spirituale di Maria, creata dunque immacolata, come tutte le anime, venne invece preservata tale anche dopo l'incarnazione nell'embrione e ricordava quindi la sua missione in maniera straordinaria.